Buongiorno, il mattino di Popolare Network, 8 e 37 minuti, Piazza Taksim, prima.
Hatta yıllar öncesi bu yüzden albüm çıkartmadığı için müzik şirketinden kovulmuştu. Ve son yıllarda özellikle fark ettiğine verdiği vokal etkisi.
Piazza Taksim dopo. Oggi com'è Piazza Taksim? Benvenuti al mattino di Popolare Network. La giovane Turchia si è rivoltata contro l'Islam che si insinua nella vita pubblica, ma anche contro il neoliberismo che allarga la forbice dell'ingiustizia sociale. È una rivolta fatta principalmente da giovani, ricordiamo che un turco su quattro ha meno di 15 anni, ma anche da persone che semplicemente, una volta conquistata più libertà, adesso non vogliono perderla. Ancora una volta la Turchia potrebbe diventare un modello di modernità per due continenti, due culture, come è sempre accaduto. E con un po' di invidia ci colleghiamo con le nostre ospiti che si trovano a due passi dal simbolo della rivolta turca, Piazza Taksim, Istanbul. Benvenuta Lea Nocera.
Buongiorno.
Che studia da anni la Turchia e la diaspora turca, insegna all'Orientale di Napoli, e Fazla Mat. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giornalista, i suoi pezzi in italiano si possono leggere su Osservatorio Balcani e Caucaso e anche sul Manifesto, come oggi per esempio in prima pagina. Partiamo subito con le domande, con Lea Nocera. Ad una settimana dallo scoppio della rivolta, cos'è previsto per oggi in Piazza Taksim?
Ieri è stata una giornata un po' particolare la sera, perché Erdogan prima di tornare in Turchia aveva fatto una conferenza stampa in cui aveva di nuovo riportato il progetto della costruzione delle caserme ottomane, quindi al parco, nel senso ha confermato che non rinunciava al suo progetto, e poi una volta arrivato a Istanbul, atterrato alle 2 di notte, ha spiegato che in realtà fino ad ora sono stati mezzi democratici, che lui non ora continuerà a mantenere il progetto, e soprattutto ha incominciato anche ad avanzare delle accuse, diciamo, contro intellettuali e giornalisti che sarebbero i primi responsabili di queste manifestazioni. In realtà c'è una situazione di sospensione al parco, continuerà a esserci questa situazione di presidio anche, diciamo così, piuttosto allegra, insomma, con concerti improvvisati, una situazione.
Ti interrompo solo per dire che il concerto che abbiamo sentito sotto il fondo ce l'hai fornito tu, che sei anche una documentarista radiofonica, quindi giustamente l'abbiamo utilizzato in tuo onore anche. Era un concerto molto allegro, molto divertente, registrato proprio lì in Piazza Taksim qualche giorno fa, giusto?
Sì, due sere fa, sì. Insomma, la situazione è molto di grande attesa. Già lo era di ieri sera. Già ieri sera non ci sono stati, per esempio, interventi, scontri con la polizia, e mentre in qualche modo ce li si aspettava, forse un po'. I medici, per esempio, ieri notte tardi preparavano le infermerie, avevano sistemato i materiali in caso di emergenza, e anche oggi probabilmente sarà una situazione in attesa.
Sì,
perché
però non ci sono manifestazioni, non sono previste, diciamo così.
No, in realtà ogni giorno ci sono dei cortei, e probabilmente ci sarà anche oggi, ci sarà un nuovo corteo degli artisti. Già hanno fatto ieri sera delle dichiarazioni, cioè di artisti in senso ampio, insomma, attori, cantanti, eccetera, in sostegno alla protesta. Ieri ci sono stati gli accademici che hanno sfilato, ogni giorno ci sono delle sfilate, diciamo, di gruppi, per esempio anche il sindacato dei giornalisti, oppure gli editori, ogni giorno organizzano dei cortei che partono dal Galatasaray in genere, sì, e percorrono l'Istiklal Jadesi, che è questa lunga strada che poi finisce a Taksim, e poi lì appunto arrivano e si uniscono alla folla di fatto.
Sentiamo Fazlamat adesso, perché giustamente Lea Nocera ha ricordato che Erdogan, il bersaglio principale della protesta, è tornato questa notte in Turchia e è accolto da migliaia, almeno così, di fan, abbiamo visto, e ha promesso che non arretrerà. Ecco, sì, noi sappiamo anche però che il presidente della Turchia, Gül, sembra più disponibile al dialogo, o è soltanto, come dire, una messa in scena? Insomma, ci potrà essere una rottura nel partito egemone, l'AKP?
Parlare di una rottura secondo me è difficile in questo momento, e anche perché è chiaro l'approccio diverso dei due. Il presidente della Repubblica Abdullah Gül ha mantenuto un approccio conciliatorio, aperto a dialogo, e ha fatto delle dichiarazioni che si contrapponevano a quelle del premier Erdogan nei confronti dei manifestanti. E il tono invece utilizzato dal premier Tayyip Erdogan è proprio contrario a ogni tipo di compromesso. Quindi fino ad ora ogni dichiarazione che è stata fatta respinge una soluzione di compromesso. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che sì, c'è una contrapposizione tra i due, ma quanto questo poi si possa tradurre nei termini di un contrasto politico aperto e schierato, questo secondo me è ancora presto da vedere, anche perché e sappiamo che anche il presidente Gül originariamente fa parte dello stesso partito
certo.
Di Erdogan, e quindi bisognerà vedere come evolverà la situazione.
Senti, Lea Nocera, in Italia si fa tanta ironia sul termine giovani turchi, ultimamente lo si è usato anche per le correnti,
sì,
100 anni fa per quelle della Democrazia Cristiana, adesso invece per il Partito Democratico. Lo ricordiamo, entrambi sono omaggio, un po' sghembo bisogna dirlo, sì, al movimento rivoluzionario che modernizzò invece l'impero ottomano. Però attenzione che non è il caso di fare ironia, perché il 27% dei 75 milioni di turchi ha meno di 15 anni. Chi fa l'università è cresciuto in un ambiente libero almeno negli ultimi 10-15 anni, può facilmente andare a studiare all'estero. Insomma, questa sembra essere veramente una protesta fatta soprattutto dai giovani, un po' come se fosse un Occupy Istanbul.
Sì, diciamo che i giovani turchi di oggi sono molto diversi dai giovani turchi a cui si fa riferimento in Italia tra i politici. Innanzitutto, giovani turchi, qui li chiama i kemalisti. Ora, questi giovani, invece, i turchi giovani di cui parliamo.
Cioè, i laici per intenderci, kemalisti, per dirlo in una parola povera.
I laici, però laici in realtà è un termine più ampio qui che in Turchia che si usa, mentre kemalisti è più specifico, diciamo così, di quella che è stata per tanto tempo la posizione, diciamo, del laicismo inteso nel senso di del significato che dava Mustafa Kemal, cioè un partito in qualche modo, no? È un riferimento più specifico nella politica. Però tornando ai giovani, i turchi giovani, che poi appunto tra l'altro sono i giovani della Turchia, perché all'interno ci sono tutte le differenze, ci sono i curdi, ci sono gli alevi, insomma sono chiaramente la maggioranza di questa manifestazione, e questo secondo me è un dato significativo non solo dal punto di vista della quantità, no? Della presenza, ma anche dal punto di vista anagrafico è molto significativo, perché si tratta di persone di una generazione che ha vissuto fondamentalmente l'adolescenza durante questi 10 anni di governo dell'HP, che sono stati dei 10 anni, comunque va detto, di grande trasformazione della Turchia, di grande cambiamento. Questi giovani, la cosa divertente è che in questi giorni molti si scusano dalla stampa con questi giovani, perché scusate, noi pensavamo che voi fosse degli apolitici, che abbiamo sempre pensato, abbiamo sempre considerato degli apolitici, invece ci rendiamo conto che ora insomma siete i primi a fare una la protesta più grande della storia, insomma, in questi anni.
Ma volevo chiedere a Fazlamat, ma è davvero così invadente l'estensione dell'Islam politico nella vita di tutti i giorni? Perché sai, qui in Italia è passata un po' l'idea che questa rivolta è nata perché non si potevano più comprare le birre.
Io penso che si tratti più di una questione di crescente autoritarismo, anche se ci sono degli elementi che richiamano a delle misure che possono essere legate all'ISAM, appunto come quella dell'alcol, per esempio. E la questione dell'alcol non è un divieto, è una limitazione della vendita dopo le 10 di sera fino alle 6 del mattino, che è stata portata ai negozi al dettaglio. Però ci sono certe, a queste diciamo, misure sono state aggiunte alcune dichiarazioni fatte dal premier Erdogan contro chi consuma normalmente dell'alcol della serie che stiano a casa a bere e comunque l'Islam non concede l'utilizzo dell'alcol.
Sì. Ma questo dà fastidio, secondo te? È davvero percepita come una limitazione forte?
Ha dato fastidio perché non è l'unico caso di interferenza nella vita delle persone. Ci sono tutta una serie di situazioni, affermazioni fatte dal premier Erdogan su come le persone, i cittadini dovrebbero vivere la loro vita, e non so da quanti figli dovrebbero fare le donne, o che pane dovrebbe mangiare la popolazione. Cioè c'è una serie di cose poi aggiunte a delle limitazioni di espressione che ancora ci sono, e le leggi che vengono promulgate non sono mai sufficienti a cambiare la situazione. Piccole cose che magari toccano ciascuno in modo diverso, che però assommandosi hanno creato una reazione davvero esplosiva.
Io vi propongo adesso di ascoltare, dura un minuto circa, un brano di un editoriale secondo me molto azzeccato del geopolitico Ian Buruma, che ha scritto l'altro giorno su Repubblica. Lo ascoltiamo e poi così almeno possiamo ragionare ancora insieme a Lea Nocera, lo ricordo, e Fazlamat, che sono in collegamento con noi via Skype da Istanbul, a 2 passi da Piazza Taksim.
L'Islam politico è considerato dai suoi oppositori come intrinsecamente antidemocratico. Lo Stato secolare kemalista non era infatti meno autoritario del regime islamista populista di Erdogan. Tutt'al più è vero il contrario. Ed è inoltre significativo il fatto che le prime proteste di Piazza Taksim a Istanbul non siano sorte a causa di una moschea, ma di un centro commerciale. La paura della Sharia si accompagna alla rabbia suscitata dalla rapace volgarità dei costruttori e degli imprenditori sostenuti dal governo di Erdogan. La primavera turca sembra animata da sentimenti di sinistra. Così, anziché soffermarsi sui problemi del moderno Islam politico, che sono certo considerevoli, sarebbe forse più proficuo osservare i conflitti in atto in Turchia da una prospettiva diversa e oggi decisamente fuori moda, quella legata alle classi sociali. I dimostranti, che si tratti di persone di ampie vedute o di gente di sinistra, appartengono di norma all'elite urbana, occidentalizzata, istruita e secolare. Erdogan, dal canto suo, rimane invece assai popolare nelle zone rurali e provinciali del paese, tra i cittadini meno scolarizzati, più poveri, più conservatori e più religiosi. Ian Buruma, Repubblica, 5 giugno 2013.
Ecco, questo è Jan Buruma, scritto questo analista molto, molto acuto, che secondo me ha colto un tema fondamentale, lotta sociale, quella che stiamo vivendo e a cui stiamo assistendo in piazza Taksim e anche in altre città della Turchia, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Fazlamat, sono rivolte quindi, come dire, figlie dell'opulenza della Turchia moderna, sono insomma più simili agli indignados europei che alle primavere arabe.
Certo, assolutamente, se uno deve fare proprio un paragone è sicuramente più vicino al movimento degli indignati, e, anche se ovviamente la protesta non nasce proprio da un fattore economico, sono figli dell'opulenza, nel senso che non è una questione che ha come punto di partenza un disagio economico. Al contrario, i ceti che hanno partecipato alle manifestazioni, sì, possiamo dire che appartengono a delle fasce di reddito medio-alto.
Fermiamoci qui per un secondo, sì, perché andiamo a chiudere tra poco, forse con un'ultima domanda che facciamo a Lea Nocera, perché so che è un tema che lei ha seguito appunto anche nel suo lavoro, non solo come insegnante ma anche come documentarista radiofonica, la gentrificazione. Cioè, a me sembra che Istanbul sia proprio in qualche modo il simbolo, cioè, del saccheggio e della privatizzazione di interi quartieri della città. C'entra anche questo nelle rivolte di questi giorni?
Sì, c'entra pienamente. Innanzitutto queste rivolte di questi giorni sono nate su una questione che riguarda la città, un progetto di trasformazione urbana. Quindi appunto la costruzione del centro commerciale al posto di un parco, e i primi a mobilitarsi sono state delle associazioni che in questi anni stanno molto lavorando nel campo delle proteste contro la speculazione urbana. Erdogan ha fatto, diciamo, il governo ha fatto dei progetti di trasformazione urbana un enorme cavallo di battaglia.
Ti interrompo, Lea, solo per dirti che c'è anche un interesse privato, la famiglia proprio di Erdogan che ha degli interessi, se non ho capito male.
Ci sono grandi interessi, non solo Erdogan ma in generale in alcuni esponenti del governo, e per esempio, tra l'altro, anche la stessa, c'è questa grossa struttura che è Toki, che è impegnata nella ricostruzione di nuovi quartieri interi, diciamo, alle periferie di Istanbul, e che è una ente statale, ma che in realtà c'è una grossa partecipazione privata, e questi privati fanno parte proprio delle fila di Erdogan. Diciamo, la speculazione urbana Istanbul è una vetrina in qualche modo per la Turchia all'estero, per cui questi progetti servono anche a dimostrare quanto sia moderna, al passo coi tempi, per cui ci sono questi grossi centri commerciali che vengono costruiti, interi quartieri sono stati smantellati quindi cacciando anche le persone che ci abitavano da decenni per costruirci dei residence in stile ottomano, così come vogliono essere queste caserme che dovrebbero sostituire, secondo Erdogan, il parco, e in stile ottomano, che hanno però l'idea di farci andare dei turisti o comunque gente molto ambiente, per insomma case di lusso al centro di Istanbul.
Sì, sì, dobbiamo finire.
Ok, va bene.
No, se volevi finire il ragionamento, perché poi volevo anche dire come vi possono seguire voi due su Twitter.
Sì, no, volevo finire semplicemente che le proteste contro i progetti urbani sono stati un enorme laboratorio politico, anche per queste rivolte di questi giorni. Sono anni, in qualche modo, che ci lavora una enorme fetta della società civile. Questo, insomma, secondo me è un dato importante che non va dimenticato.
Chiudiamo con questa musica in sottofondo che ci ha regalato appunto Lea Nocera, registrata direttamente a Piazza Taksim 2 giorni fa. Fazlamat si può seguire su Twitter con Fasila Mat, giusto? Questo è il tuo account.
Giusto, grazie.
E Lea Nocera è Lea_Nocera. Io consiglio di seguire i loro aggiornamenti, perché sono veramente persone che conoscono molto bene questa situazione, e le ringraziamo per quello che ci hanno raccontato. A risentirci presto.
Grazie,
arrivederci, grazie. Ciao.